Andiamo nella lettera, seconda lettera di Pietro e leggiamo il capitolo 2. Ok, volontario. Se volete fare anche metà e metà, se vi sembra troppo grande, ma non mi sembra.
Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia si distrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confidandoli in altri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi, se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere perché servissero ad esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente, e se salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati, quel giusto infatti, per quanto vedeva e udiva, quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta, a motivo delle loro opere inique. Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio, soprattutto quelli che vanno dietro alla carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l'autorità. Audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle divinità, mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle davanti al Signore alcun giudizio ingiurioso, ma costoro, come bestie prive di ragione, destinate per natura a essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione, ricevendo il castigo come salario della loro iniquità. Essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti, hanno occhi pieni d'adulterio e non possono smettere di peccare, adescano le anime instabili, hanno un cuore esercitato alla cupidigia, sono figli di maledizione. Lasciata la strada diritta, si sono sbarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Costoro sono forti senza acqua e nuvole sospinte dal vento. A loro è riservata la caligine delle tenebre. Con discorsi pomposi e vuoti adescano, mediante i desideri della carne e le dissolutezze, quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che l'ha vinto. Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango.
Grazie. Cari fratelli e sorelle, parole decisamente pesanti. Non possiamo dire che Io mediterei molto molto bene su quanto l'Apostolo Pietro cerca di mettere in guardia non solo i suoi contemporanei, no? Ma sappiamo che la scrittura poi oltrepassa i secoli per venire fino a noi, e perché essendo la eterna parola di Dio, sappiamo che non è detta per un tempo specifico, come dice, no, ma parlava a quelli di quel periodo, no? Sappiamo che invece, essendo eterna, il tempo è provvisorio, cioè è compiuta nello stesso momento, quindi sta parlando chiaramente anche a noi. E quali grandi esempi abbiamo davanti ai nostri occhi, proprio oggi come oggi. Qui c'è un programma abbastanza lungo e condito, no? E ci sono tutte le motivazioni che spingono a non ascoltare la parola del Signore, ma ascoltare i cosiddetti falsi dottori, falsi profeti, ed è tutto pieno il mondo, non il mondo di increduli, ma soprattutto il mondo, tra virgolette, di credenti. E questo lo voglio dire proprio con forza in un momento di grande confusione, che da qualche anno sta andando di male in peggio, soprattutto in quelle che si definiscono comunità cristiane o chiese del genere. Se infatti, c'è scritto chiaro, che se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo, no, quindi cioè tu prima eri nella corruzione del mondo, perché hai conosciuto il nostro Salvatore, il Signore Gesù Cristo, e ci lasciamo nuovamente avvolgere da questo, cioè la nostra condizione diventa peggiore di quella che avevamo prima di conoscere il Signore. Sarebbe stato meglio, come quando avvertiamo qualcuno, dice guarda, sappi che questa è una via senza ritorno. Non è una via la nostra che possiamo dire bene, adesso per prurito tu dire ho cominciato a conoscere, sono andato avanti, ed è peggio, perché mentre prima hai la possibilità, la seconda volta no, perché il Signore, c'è scritto, fa grazia agli umili e resiste ai superbi. Per questo motivo è meglio cercare di non addentrarsi nel luogo santo, perché la conoscenza della verità è un luogo santo, è un luogo santissimo, ok? Dove il Signore dice, io sono la via, la verità e la vita, la verità, no? E quindi Gesù è l'Iddio tre volte santo. E se qualcuno ha qualche dubbio poi me lo spiega. Quindi se infatti dopo aver fuggito la corruzione del mondo si lascia nuovamente avviluppare, eccetera, eccetera, eccetera. E dice che è avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio, che il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata. Qua no, la traduzione l'hanno messa un po' più, diventata un po' più elegante, scrofa, ma nell'altra traduzione, quella più vecchia, c'era scritto un'altra parola che ricorda una città greca dell'epoca, no? La famosa Iliade, no? Allora il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata ad arrotolarsi nel fango. Cioè, una volta che sei stato lavato, pulito, cioè cosa hai fatto? Sei andato nuovamente a buttarti dove dovevi. E Gesù nel famoso capitolo profetico del sermone, segni della fine del tempo, che conosciamo tutti molto bene, penso. Ho segnato solo qualche versetto. Poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Poi dice, vedete, stamattina qua con il catarro stiamo andando bene, allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. mi pare che di guerre di ogni genere, adesso lasciamo perdere proprio quelle con le armi pesanti, no? Ma anche quelle un po' più leggere, quelle dell'astuzia satanica, quelle che tutti i giorni mettono il piedino d'inciampo per far cadere l'uno o l'altro, ma per un fatto importante, per poter manifestare se stessi a scapito e a danno degli altri. Infatti poi dice che si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno. Voi sapete che le ultime due guerre mondiali hanno fatto una strage. Ecco, l'ultima ci ricorda almeno 60 milioni di morti, quelli che si 60 milioni di morti, eccetera, eccetera. Come stiamo girando in questo momento, non è che le previsioni siano molto ottimistiche, no? Ma tutte queste cose, dice il Signore, saranno solo l'inizio delle doglie del parto, di ciò che sarà per partorire. Allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno. Sta parlando di noi? Ma che se ne fa di noi? No? Ma chi sta parlando, Signore Gesù? Sta parlando al suo popolo. E sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Non sembra che a noi ci odino così tanto, tutto il contrario. Molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si odieranno l'uno l'altro. E sorgeranno molti falsi profeti, ecco qua, e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata. Sapete che dice, ma basta, non se ne può più, quindi sarà moltiplicata e l'amore di più si raffredderà. Il cuore si irrigidisce e questo succede, no? Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ecco, queste sono le parole meravigliose che Gesù ci dà consolandoci con le sue promesse. Vedete, cari fratelli e sorelle, le notizie che oggi chiamano news, come si dice oggi, sono una realtà, no? Che realtà? Sono una realtà, più che realtà sono un martello o più martelli pneumatici che tutte assieme bom 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 bom. Perché picchiano in continuazione? Perché cercano di modellare. Io che sapete bene che per qualche anno mi sono occupato di queste cose, cercano di modellare, di plasmare non la forma esteriore di quella persona, perché questi sono altri martelli, ma la forma interiore, capisci? Cercano di adeguarti, di farti diventare esattamente quello che vogliono loro. E questo cos'è se non uno spirito satanico? E spesso questo avviene perché noi lasciamo la porta aperta. Spesso questo avviene che anche quando non lasciamo la porta aperta, sembra essere chiusa, ma poi sentiamo sempre delle notizie, abbiamo il televisore acceso, la radio accesa, ma se uno riflettesse, dico, ma queste persone qua che oltretutto cercano poi di modificare il nostro pensiero, il nostro comportamento, eccetera, eccetera, ma che cosa? Di che cosa stanno parlando? Vi siete chiesti di che cosa stanno parlando? Vogliono farci credere in un futuro che non appartiene né a loro né a noi. Ci promettono cose che non esistono. Io esisto se ascolto quelle che sono le promesse che il Signore mi ha fatto. E quindi loro cosa fanno? Se non, dove non possono fare altro, cercano di creare il bisogno. E quindi cercano di creare un buco che non c'è. No, tu nasci, non hai questi buchi. I buchi te li creano loro, te li crea la società che hai attorno, te li creano i tuoi amici, i tuoi parenti. se vuoi esistere, devi raccontare a tutti quanto sei bravo, no? Che sai lanciare la lancia meglio degli altri, che sai ballare meglio degli altri, e tutta una serie di cose del genere. Ma questo è veramente... io non credo che se qualcuno di noi è in queste condizioni ha ricevuto la liberazione da parte del Signore, non credo. Quindi le notizie spesso creano dei buchi che poi non possono neanche riempire, perché io ho creato un buco, sapete, sono come quei proiettili sparati, no? Una volta c'erano queste, durante l'ultima guerra, e non solo, ma anche adesso, ci sono, quando sparano, fanno dei buchi di 6, 7 metri, 10 metri, dipende ma una cosa, delle cose enormi, lasciano delle voragini, e poi come li riempi? Restano così come sono, perché dovresti andare, cioè c'era tutto un progetto per cercare di riconvertirli. E tutti questi buchi che vengono, cosa fanno? Creano poi, perché si crea un buco? Creando delle false aspettative nelle persone, capisci? Dici, non ti preoccupare, noi ti abbiamo creato il buco e adesso te lo riempiamo noi, capisci? E ti danno un'altra notizia. Subito dopo parte la pubblicità, no? Che loro risolvono tutti i problemi del mondo. Loro chi? Allora, spesso avviene che anche quando abbiamo tutto nella nostra fede, no? Perché il Signore Gesù ha detto una cosa importantissima, ha detto in me voi avete tutto pienamente. E quindi cosa succede? Succede che spesso anche vari pastori, come abbiamo letto quello prima, chiamateli come volete, dottori, fanno sentire le loro pecore, o quelle che le fanno sentire mancanti di qualche cosa, quando in effetti non è vero. Perché? Perché in Cristo noi abbiamo tutto pienamente, se abbiamo creduto. Se abbiamo creduto. Quindi questo è un ulteriore, quindi questo giochino non è un giochino da poco, un giochino grave, perché qui si tratta veramente della nostra personalità, si tratta di quello che noi siamo, si tratta della nostra libertà, si tratta della nostra mente, quanto viene manipolata a destra e manca. Così succede anche nella fede, no? I falsi dottori creano dei bisogni anche nella fede, perché poi solo loro te li possono riempire, facendo i miracoli, facendoti cadere per terra e facendo tutta una serie di cose del genere. Ma il Signore ci dice un'altra cosa, dice la fede è certezza di cose che non si vedono e che si sperano. Allora, ecco che chi crede perché ha visto un miracolo c'ha qualche problema. E noi sappiamo che ormai un certo tipo di mondo si muove attraverso tutto questo sistema di i miracoli. Ho visto il miracolo, finalmente sono appagato, ho la certezza che questa chiesa ha la verità. E allora la stessa certezza che hanno quelli che vanno a Lourdes o vanno a Međugorje o vanno in qualsiasi altro posto. Rimane però in queste persone generalmente uno stato di inquietudine che si trova in quella via di mezzo. L'inquietudine è quella cosa quando sei certo ma non sei certo. Come? Ci sono certo o non sono certo? Dai, sei certo e non sei certo. Perché tu credi e non credi. Quindi noi crediamo o non crediamo? Non lo so, io non posso essere a posto di Dio e conoscere i cuori. Posso percepire, no? Ma non posso fare questo, no? È inutile dire che siamo... Come stiamo dicendo fino adesso, noi siamo circondati da che cosa siamo circondati? Siamo circondati dall'insoddisfazione, dalla frustrazione terrena e purtroppo anche spirituale. Per dei risultati che poi non arrivano. Cioè noi aspettiamo risultati che non arrivano. E qualora arrivassero questi risultati terreni e anche spirituali, spirituale sarebbe già un'altra cosa, ma quelle terreni che noi aspettiamo che ci creano questi vuoti che ci ha creato l'avversario, perché questo è il fatto. E non diamo sempre la colpa all'avversario, perché anche noi ce li siamo fatti creare. Perché desideriamo cose che sono lontane dalla parola di Dio. Lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire? Allora, cosa succede? Che qualora arrivassero queste cose che noi abbiamo cercato per tanti anni nella nostra vita quotidiana, queste soddisfazioni che non possono comunque riempire il vuoto che quel buco ha creato, perché sono effimere e quindi sono la vanità delle vanità, così come sta scritto, non è una barzelletta, è parola di Dio, cioè tutto diventa una vanità. Ma questa vanità, perché ci dia una soddisfazione, ma quanto dura secondo voi? Poco. Perché viene bruciata sull'istante. Bravo, applausi da parte di tutti. E poi non è più la stessa cosa, no? Questa vanità è per soddisfare questo vuoto ci è costato così tanti anni di sacrifici e di lotte. Per niente. Allora ognuno cerca di riempire il proprio vuoto come meglio può. In una vita che si vede sfuggire di mano, però. Capisci? Io ieri vedevo così la manifestazione sportiva di un personaggio del calcio che ha terminato la sua carriera, però il problema è che ha terminato la sua carriera. Ha terminato la sua carriera perché piangeva? Perché era contento? No. Erano pianti di frustrazione, no? Commozione, poi tradotta si dice commozione, no? Perché in una vita, perché lui vede una vita che si vede sfuggire di mano. Quell'eroe che ero, quello che sono vissuto, fisicamente non lo posso essere più. E dice, sì, ho fatto. E come i vecchi dicono, ma quando ero giovane, sai, io ho fatto questo, ho fatto l'altro, no? Hai fatto, beh. E mo? E mo? Di cosa stai parlando? In una vita che si vede sfuggire di mano, con un corpo che gli sottolinea ogni giorno il tempo, quanto sia breve, cari fratelli e sorelle. E non si sa neppure quanto sia breve. Quindi non fatevi angustiare da cose che valgono poco nella vita. Ci sono veramente delle cose importanti per cui vale la pena vivere. La prima cosa è cercare la pace che il Signore Gesù ci dà, ci ha promesso e ce la dà, se ha una condizione, non è che pace, pace con le mani, fratelli, va bene, sì. Pace che? Dice non c'è pace per i malvagi, e sono malvagi tutti coloro che non si fermano nella parola di Dio. C'è scritto che chi non si ferma nella dottrina di Cristo non ha Dio. Allora si capisce che non sappiamo neppure quanto sia breve e di quale durata questa nostra vita. E vi ricordo, ve l'ho detto in altre occasioni, che i monaci di vari monasteri nell'epoca, ci sono molti dipinti sul loro comodino, per ricordarsi questo, avevano sempre la crozza, il famoso teschio, no? Che ricorda quello che è la vita, la vanità della vita. Ma allora noi cosa stiamo facendo qua? Noi veniamo qua, possiamo dire al Signore per... Che dice, ma voi investigate, diceva il Signore, gli ebrei, sulla scrittura, perché? Perché da essa pensate di avere vita eterna. Ed è così. Allora l'unica consolazione è quella di pensare, quando uno è frustrato in tutto, è quella di pensare di avere altro tempo. Ecco l'inganno. Dice, io ho altro tempo. Ma che vuoi? Ho tutta la vita davanti, ho... Quanti ha? 70 anni. se mi va bene ancora una ventina d'anni posso vivere, no? Ecco, in continuazione, cioè, quindi si rimanda sempre e non si cerca mai di risolvere il problema. Cioè, tu stai scommettendo su quello che non è tuo, però. Fai come le banche che investono e scommettono con soldi di altri che non sono i loro, no? Allora, per dare una risposta a tutto questo, che cosa ha preparato? Un conto è il mondo, no? Con quello che ci propone, con tutti i buchi e controbuchi che ti crea anche bisogni che non hai. Allora, un altro poi mondo che si muove attorno alle cose che qui abbiamo letto, sto leggendo in Pietro, quando al versetto 14 hanno occhi pieni di adulterio e non possono smettere di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia e sono figli di maledizione, no? Lasciata la strada dritta si sono smarriti seguendo la via di Balaam. Balaam, sapete che era questo mezzo profeta mago che era stato assoldato da Balaam, no? Da Balak, no? Che ha molso la rete di iniquità. Perché il Signore gli ha detto: è inutile che tu cerchi di maledire Israele, è inutile, no? Non lo fare, perché tanto io non lo maledico, anzi lo benedirò. E allora quando dice: no, ma andiamo in un altro monte che magari di là tu riesci a maledirlo, no? Qui lo vedi meglio, no? Quando si cerca di cambiare quello che è l'ordine del Signore, ma che cosa venite a fare in una chiesa? Ma che cosa si va a fare in una chiesa? Cioè, ma forse io penso che si ha un concetto completamente sbagliato di Dio. Non si sa che cos'è il Signore. Che Signore, Signore, ma è una parola. Le parole sono solo parole se non sono seguite dalla sostanza, dai fatti. Quindi uno cosa ci va a fare? Niente. Allora, per avere una risposta, un certo mondo di credenti che vuole le certezze, e queste certezze dove ce l'ha? Nei miracoli, e non solo, no? Gesù, l'abbiamo detto in altre occasioni, lo ripetiamo, no? Non è un problema. Quando nella lettera di Giovanni dice: molti lo videro, molti hanno creduto in lui, altri hanno creduto perché lo videro fare dei miracoli, ma Gesù non si fidava di loro, non si fidava di quelli che avevano creduto perché l'avevano visto fare dei miracoli. Ed ecco che cosa avviene oggi: c'è un voto spaventoso, perché Gesù ha detto: quando egli tornerà troverà egli ancora la fede sulla terra. Perché? Perché la fede è una cosa rarissima, preziosissima e rarissima, per la quale vi invito a combattere strenuamente per questo, perché l'ha fatto, è un ordine del Signore. Allora, vedete, si è preparato un mondo tutto particolare, no? Satana gioca, ma stiamo attenti perché adesso vi dirò altre cose, no? Allora, ecco apparire, non bastano i maghi tipo questi deficienti che mettono i manifesti in giro, no? Che vai lì e ti curano e mettono le ampolle o tutte, cioè sesso, amore, droga e rock and roll. No, non bastano per risolvere questi problemi, questi sono i veri problemi, no? Ma adesso ci sono i nuovi maghi che appaiono nelle varie chiese evangeliche, carismatiche, cattoliche, e fanno tutte queste sceneggiate che voi credo che avete già visto. E giocano su cosa? Nel cercare di riempire questo bisogno spirituale, ma non lo possono riempire. L'ha detto Gesù, no, come fanno a riempirlo? Ma chi sono questi buffoni? Perché sono dei buffoni, no? Perché cosa c'è? C'è il sensazionalismo, cari fratelli, che ha preso il sopravvento sulla fede, no? Ma qui lo dice chiaro, lo dice. Costoro sono fonti senza acqua, nuvole sospinte dal vento, e a loro è riservata la caligine delle tenebre. Con discorsi pomposi e vuoti adescano mediante i desideri della carne e le dissolutezze quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Quanti vanno qui? Dice: ma prima avevo delle macchie negli occhi, non ci vedo, adesso ci vedo, allora pianti, pianti. Poi te ne vai e non sai neanche che è Gesù. No? Quanti sono stati guariti? Vi ricordate quella storia dei quei 10 che sono stati guariti? Uno solo è tornato indietro. Uno solo è stato veramente guarito. Sì, gli altri sono stati guariti tutti quanti nella carne, ma uno solo è tornato indietro. Allora, il sensazionalismo che ha preso il sopravvento sulla fede e l'autocelebrazione di vari pastori che ora si fanno chiamare apostoli. Ma è una cosa ridicola, cari fratelli e sorelle. È una cosa assolutamente ridicola. Ma ridicola, ma sapete quando ne sono nati? Se li contate per il mondo, il Signore aveva scelto i 12, poi uno è andato per la sua strada e ne hanno fatto un altro perché il numero è quello. No, se no in cielo poi ci sarebbero scritte altre cose nell'Apocalisse, no? Non ci sarebbero 12 troni, ma ci sarebbero migliaia di troni. Forse io non ho capito, questi faranno parte di 144.000, sicuramente, no? E allora vedete che il sensazionalismo ha preso il sopravvento sulla fede perché c'è questa autocelebrazione. Perché il credente è come il credente cattolico che vuole vedere la statua perché allora lì vede la divinità. E in questo caso vuole vedere l'uomo che fa questo spettacolo, capisci? Perché lì vede, capisci? Cioè finalmente soddisfa i sensi. Quella è una fede da sensitivi, cioè non so se mi sto spiegando, che soddisfa i sensi, ma non può soddisfare veramente appieno quel buco che è stato creato da tutte queste cose, perché quello lo può fare solo Gesù Cristo se tu sei nella fede, sei nella serenità e nella tranquillità. Allora, questi sono oramai delle vere e proprie stars, no? Queste stars, o star, chiamatela come volete, che sono? Voi sapete che questi personaggi girano con le guardie del corpo, come i migliori attori di Hollywood, eccetera, con i gorilla, no? L'altro giorno ho visto in uno di questi filmati il signor Benny Hinn con 4-5 guardie del corpo in un aeroporto, proprio con una arroganza, la prepotenza, no? E questi sono fatti con la loro cupidigia, guardate. Hanno il cuore esercitato alla cupidigia. C'è gente, un altro simile a lui, un altro suo adepto, che è diventato famoso anche lui in tutto il mondo, no? Cioè, ha detto che 4-5 milioni di dollari non gli bastano, che sempre di più bisogna avere, no? Cioè, ma io non so di che cosa stanno parlando, eppure ci sono chiese piene, centinaia di migliaia e migliaia e migliaia di persone, poi non so. Allora oramai questi televangelisti girano con le guardie del corpo, con i gorilla. Ma il divismo e la centralità, capite, spettacolare del conduttore portano spesso all'autosuggestione e alla follia collettiva, scusate. C'è una follia collettiva dove si esaltano tutti insieme, ma non hanno in sé la pace di Cristo, non hanno questa certezza, questo buco non è stato riempito. E allora è un momento molto difficile oggi, cari fratelli e sorelle, per la fede. E io vi dico queste cose non a caso. La fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, cioè ai separati, a coloro che non vogliono avere niente a che fare con queste cose. Perché vi dirò di più. Vedete, ormai tutti i cavalli sono buoni. Ormai vedete che le bandiere di Israele, e noi dobbiamo stare molto molto attenti, sventola quasi in tutte le chiese. C'è la bandiera di Israele in mezzo. No? Perché tutti ormai tutti, cioè se tu non sali su quel carro, sei un perdente, no? Perché quello è il simbolo della profezia, allora tutti salgono lì, pur senza aver capito niente di tutto questo. L'amore per Israele, vedete, non significa poi disobbedire a Dio, però, in tutto il resto. Io amo Israele, allora comincio a mettermi le stelle, le stelline, le fasce, no? me lo scrivo qua sopra e poi disobbedisco a Dio. Anzi, è un motivo di grande riflessione questo, che ci permette di metterci in discussione. Cioè, se noi abbiamo capito chi è Israele, sappiamo che è il servo di Dio, no? Il primo servo, il secondo sappiamo che è il Messia, no? Questo ci serve per metterci in discussione, ma perché? Perché dovremmo capire la parola che dice che se non ha risparmiato i rami naturali dell'olivo, a maggior ragione non risparmierà neppure noi. Difficile? Ma dai, cioè, ma non è possibile, no? Che noi arriviamo a questo. E allora, io tra tutto questo, beh, noi la fortuna non esiste, ma è un modo di dire, no? Fortunatamente Dio conosce i suoi prima della fondazione del mondo. Ecco, questa è una cosa che mi dà certezza, questa è la certezza che deve consolare in un momento così grave per la fede, gravissimo. Voi quando meno ve l'aspettate, dopo un po' andate sui punti centrali e sui nervi scoperti della fede e vedete che la figura di Gesù Cristo viene messa in discussione, no? E non solo dagli uomini, eccetera, eccetera. Allora, perché dico che è un momento così grave? Perché i tempi, inutile, ma l'abbiamo già sentito mille volte, va bene, non vi preoccupate, no? Che i tempi del ritorno di Cristo sono maturi. E il mondo delle chiese pullula di impostori e di falsi profeti. Cosa abbiamo letto prima nel Vangelo? Cosa dice Gesù? Non dice forse questo? No, va bene. Oh, ognuno. Tant'è vero che Gesù, per questo, lui sa. Dice che al suo ritorno non sa più se troverà la fede sulla terra. Eppure abbiamo milioni di credenti, milioni, in tutto il mondo, ormai con la televisione, con tutto il re, ma eppure Gesù dice questo. Ma cioè, sembra un controsenso. Come mai dice una cosa del genere? E allora, questi buchi enormi che sono stati creati, che ci creano disagi, che poi quando andiamo a casa non sappiamo più cosa fare, cosa è vero, cosa è sbagliato, cosa è giusto, no? È inutile. Non è solo la conoscenza che, e poi bisogna vedere quale conoscenza, che ci dà la certezza che quello è vero, ma la certezza ce l'ha da solo lo Spirito di Dio, che questo è vero. Io stamattina non ho avuto tempo di girare, ma ho ricevuto un messaggio molto discutibile. Non ho ancora risposto perché non avevo voglia di prendermi. Ma per quello dico che questi buchi, Gesù ora ha detto che voi avete tutto in me pienamente. Ma che abbiamo bisogno di scienziati, scusa? E allora le povere vedove che non sanno quale è la destra e la sinistra? Sono tutti rovinati. Ma soprattutto in questi ultimi tempi, il moltiplicarsi di dottori secondo le loro proprie voglie, si sono fatti, c'è scritto, si sono fatti maestri secondo le loro proprie voglie, ha raggiunto degli effetti terribili e devastanti. Noi non ce ne rendiamo conto. Tanto spero che queste parole dette qui non siano solo il fatto di consumare il culto e poi tanto ci scivolo tutto addosso, ci scivolo tutto, tutto. Ma ognuno fa quello che vuole della propria fede e della propria vita. Quindi tutto questo avviene a danno di coloro che sono sulla via della perdizione, come sta scritto, e che non pongono mente che Satana è entrato in loro. Ma perché questo? Ma forse ci siamo persi qualcosa, non ci rendiamo conto della gravità di questo. Per fare che cosa? Per per devastare le vite e distruggere la loro fede. Non portate invidia a chi non è credente. Cioè, no, portiamo invidia a chi non è credente. Perché sono tutti rovinati. Cadono uno dopo l'altro. E non sanno dove andare, se non è oggi e domani. State tranquilli. Queste persone qui, che sono seguite da milioni di persone, non sanno che stanno seguendo uno spirito che Satana si traveste da angelo di luce. Lascia perdere la Madonna di Lourdes. Ma tutti questi telepredicatori che girano con gli aerei, no? Con le guardie del corpo, che buttano a terra le persone così, e non è che cadono a caso, no? Chi è che le fa cadere? Lo Spirito Santo? E tutte queste risate malefiche dove ci sono migliaia di persone che ridono e fanno i versi dei cani per terra, cioè, ma secondo voi? Allora io dico questo, stiamo attenti a definire chiunque fratello o sorella, perché dobbiamo toccare con mano, capisci? Sapete, c'è un'altra cosa che noi non sappiamo e mi vengono i brividi a pensarci. Noi non sappiamo quanto il Signore veramente ci ha protetti e quanto ci protegge. Noi non sappiamo. Infatti Gesù ha pregato per i suoi, perché Satana non li toccasse. Voi non sapete che cosa significa. Voi sapete che ci sono delle famiglie che hanno delle tare, di una specie di maledizione che si trasmette di padre in figlio, eccetera, eccetera, eccetera. E potremmo continuare, fanno tutte cose che fanno parte dell'occultismo, che sono quindi non solo state lontani, ma pensate soprattutto a quanto ancora fino ad oggi il Signore ci ha protetti e ci protegge. Non è una cosa così complicata. Basta che ci tolga per un secondo o finiamo tutti in un disastro. Ci toglie la sua protezione, non c'è più niente. Finiamo tutti in un buco senza fine. È questo che vogliamo? Vogliamo farci ingannare a destra e a sinistra? Io non credo. Non lo spero. Io devo pensare, per me dobbiamo pregare in continuazione. Preghiamo, non siamo sufficienti. Forse questo lo devo dire prima a me stesso. Forse appunto nessuno di noi ricorda quante protezioni il Signore ci ha dato, ma non solo perché ci protegge da una malattia oppure ci guarisce da una malattia oppure ci evita cadute peggiori, ci fa finire in mano agli strozzini, c'è di tutto. Voi non sapete cosa c'è nel mondo, lo sapete ma non vi interessa, perché è bello, no, avere la tavola piena e siamo felici di questo, ma mangiare il pane con la pace è un'altra cosa, no, che mangiarlo essere, lo dice anche la scrittura, mangiare cibi succulenti ma che non sono onesti e che non possono assolutamente darci quella soddisfazione di cui parlavamo all'inizio, non possono coprire questo vuoto. Allora non dimentichiamo, guardate che ci va, io non so come spiegarlo, stamattina sono preso da questa cosa. Spavento ed angoscia attende tutti coloro che non sono protetti dal sangue di Cristo. Se non è oggi, domani, fra 5 minuti, no, cioè, veniamo qua a perdere tempo. Veniamo qua a perdere tempo. Io non sono convinto. Veniamo qua anche per questo. Noi non sapete di quanto bisogno abbiamo della protezione del Signore. Perché noi non conosciamo le forze occulte che vivono attorno a noi, vicino alle nostre case, vicino alle nostre campagne. Io qualche anno fa, parlando con un mio collega che ho scoperto dopo, che frequentava queste cose nella zona di Asti, che pure siamo tutti paesini tranquilli e sereni, Mi dicevo che c'era una catena satanica, fra di loro si sentivano, e lui era uno di questi che frequentava questi posti. Cioè noi non sappiamo le forze oscure che si muovono attorno a noi. E sono tutte persone normali che vivono a fianco a noi. Le migliori che sono quelle che non credono. E quelle che credono in queste cose. Perché vanno a cercare, capisci? Come si chiama? Il sensazionalismo. Vanno a cercare. Cominciano già i bambini, no? A fare il giochino della tazzina, della 100 lire, ti faccio un esempio, dell'euro che gira, no? E scambiare queste cose per dei giochini. State attenti, che ci va un attimo. E Satana afferra da quel ditino tutto voi stessi, scherzando e ridendo. E poi dice, sono deletere, io non so come mai. Si ripercuotono da famiglia a famiglia. Un disastro. Noi viviamo attorno a cose che non conosciamo. Noi siamo attorno all'occultismo e nessuno lo sa. E ce n'è di tutti i generi. Che il Signore ci liberi veramente. E che ci guardi, perché è troppo fa. Però dico questo perché non viviamo sempre stonati, mangiamo, beviamo, andiamo al culto. E questo ci dà la protezione del Signore e questo ci basta. Dobbiamo sapere queste cose qua. Le dobbiamo sapere perché è terribile. E com'è terribile cadere poi nelle mani dell'Iddio vivente. Allora, spavento e angoscia attende coloro che non sono protetti dal sangue di Cristo. E questo ognuno di voi lo deve sapere. Compreso tanti credenti che non hanno alcun timore del Signore, perché questo è il vero, la vera parte scoperta, il nervo scoperto è questo. Chi non ha timore del Signore, non ha la protezione del Signore, è scoperto. Satana ti può ferire e farti un male terribile in qualsiasi momento. Perché? Perché non hai. Chi è per te il Signore? E se tu pensi, e se tu lo disprezzi una volta, tu hai disprezzato Dio. Cerchiamo di finirla con questa mentalità così superficialista, come ragioniamo noi. Dio non è un uomo che tu lo possa offendere col tuo atteggiamento, col tuo comportamento, eccetera, eccetera. Tu, se non hai timore di Dio, tu non hai nessuna protezione. Capisci? E finisci male. E poi finisci anche peggio. C'è scritto. Queste cose non le dico per spaventarvi, perché abbiamo sempre. Ma le dico perché le persone possano ravvedersi. E chiedere perdono al Signore per quante volte non hanno avuto questo timore. Parlare di Dio così e pensare a Lui così e pensare che la sua volontà la puoi fare ma puoi anche non farla. Questo è l'inganno di Satana. E questo che Satana ha detto all'inizio ad Adamo ed Eva, dice no, ma come, ti ha detto così, ma no, ma vedi che puoi fare anche cos'è. Allora chi non distingue bene che cos'è il Signore non ha questa protezione. E in qualsiasi momento Satana può sbranare. Ricordatelo, cari fratelli e sorelle. Compreso tanti credenti che non hanno alcun timore del Signore, seguono nella loro follia Balaam, il loro orgoglio personale. Sono una serie di cose che veramente davanti a Dio che sono queste cose. Il Signore ce ne liberi. Per poter riempire la voragine, loro seguono la voragine della loro insoddisfazione personale, perché questo è il problema. Non abbiamo questa soddisfazione personale, ci diamo a mille altre cose per cercare di riempire. E questo è il problema. Fin tu che non hai risolto il tuo problema con Dio e ti sei relazionato con Lui come devi relazionarti. E stiamo attenti che non aspettiamo anni e secoli per comportarci bene davanti a Dio. Perché Dio è Dio. non è un uomo. E noi pensiamo sempre di comportarci con lui come tanto poi siamo tutti salvati. E tanto poi, eccetera, eccetera. Allora, io ve lo ripeto, ancora una volta, stiamo attenti, perché non ci va niente, cioè anche il nostro atteggiamento superficiale nei confronti del Signore ci lascia scoperti, c'è il nervo scoperto. Ci sbrana, l'avversario ci sbrana. Hai capito? Perché Israele è finito in queste condizioni? Ed ha dovuto passare 2000 anni e è finito nei campi di sterminio. Come mai? Come mai? Perché non ha avuto la protezione del Signore. Gli uomini hanno fatto la loro parte, non è che sono meno colpevoli. Se Israele avesse obbedito, c'è scritto. Ora se tu obbedisci, eccetera, eccetera. Se tu invece non obbedisci, eccetera, eccetera, eccetera. No? Non è che devo leggervi tutto il capitolo 38 o 28 di Deuteronomio. Non è che vi devo leggere tutto. Non volete leggere. Sono cose sotto i nostri occhi. E come le dice ad Israele, le dice ad ognuno di noi. Ora se tu ascolti la parola del Signore e osservi la sua parola, hai timore, temi il tuo Dio, no, eccetera, eccetera, ma con rispetto che dobbiamo al Signore. Tutto il resto, il sangue di Cristo, ci protegge. E quando succede che possiamo spaventarci, certe volte può succedere magari un'indigestione o un qualcosa del genere ci fa fare. Io stavolta ho fatto per un attimo un sogno, ma che non mi toccava personalmente, lo raccontavo a mia moglie. Ah, mi sono spaventato per un attimo perché sentivo che comunque in un ambiente c'era una forza così malefica, capisci? E io ricordo un sogno stupido, ma che ti dà quelle sensazioni. Ho versato un caffè bollente su un gatto che ci ricorda, ed è questo qua è schiettato per dire guarda, no, cioè io non sono stato toccato, però c'era queste, cioè sono brutte queste cose che avvengono. No, non è che mi è successo niente, raramente, veramente raramente, ma quasi, quasi mai nella mia vita. Però evidentemente il Signore sa, quindi stiamo attenti a cosa facciamo e stiamo attenti soprattutto, la prima cosa, temi Dio, temilo il Signore, che non è quello che pensiamo noi di aver paura. Non dobbiamo aver paura, dobbiamo temerlo, sono due cose diverse, perché il Signore è per la nostra benedizione e per la nostra protezione. Allora, se vuoi la protezione del Signore, medita, ascolta con tutto il tuo cuore, donati a Lui, semmai non hai capito chi era il Signore, e ti sei prodigato e ti sei abbandonato alla tua mente perversa e ai tuoi sentimenti perversi, anche i sentimenti sono perversi, chiedi perdono al Signore, perché è l'unico capace che ti può perdonare e farti misericordia. Amen. Amen.